Vorrei iniziare con una storia che veramente è accaduta. Un uomo si era perso nel deserto. Il calore spietato del sole naturalmente lo aveva talmente così inarridito che incominciò da lontano a vedere una oasi. E lui incominciò a pensare: ah, un miraggio che mi vuole ingannare, che in verità però non c'è affatto. Si avvicinò sempre di più a questa oasi, ma non scompariva, era lì. Vedeva sempre più chiaramente le palme, i datteri, l'erba e soprattutto una fonte d'acqua. La fame e la sete mi porta a vedere tutto questo, pensava. È solo fantasia, frutto di un inganno mentale, ma di vero non c'è niente, pensava continuamente. Ora sentiva anche il rumore dell'acqua, della fonte. E diceva: un inganno delle mie orecchie. Poco tempo dopo, due beduini, passando di là, lo trovarono morto. Puoi capire una cosa del genere? Chiese l'uno all'altro. I datteri gli cadono quasi in bocca e vicino muore di fame. Cade quasi nella fonte d'acqua, eppure muore di sete. Com'è possibile? Allora l'altro rispose: era un uomo senza speranza. Nel nostro testo del messaggio di oggi, proprio all'inizio della prima lettera di Pietro, leggiamo: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Prima di Pietro, capitolo 1, versetto 3. Ci ha fatti rinascere a una speranza viva. La speranza, miei cari, è uno dei pilastri principali della fede. Cosa crea la speranza viva nella vita di un credente? Gioia, esultanza. Il tema oggi pomeriggio: la speranza viva è la gioia dei credenti, e vogliamo vedere questo titolo sotto la lettera di Pietro nel capitolo 1, il versetto 6 e 7. Leggiamo: perciò voi esultate anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro, che perisce, e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Prima di Pietro, capitolo 1, versetto 6 e 7. E qui parla Pietro, in questi due versetti, non solo della gioia del credente, ma parla anche della fede che viene accompagnata dalle sofferenze. Ma prima di entrare nei dettagli, mette in chiaro una realtà molto evidente e vorrei presentare il mio primo punto. La fede gioisce, la vera fede gioisce e questo è frutto di una speranza viva. Pietro inizia i nostri due versetti con le parole: perciò voi esultate. Però la domanda è: come si può esultare quando si sta attraversando delle sofferenze? Perciò voi esultate. Egli aveva già menzionato a questi destinatari, in questa prima lettera, motivi di gioia, motivi di esultanza. E dice Pietro, nei primi versetti, voi siete eletti. Cioè, immaginate, Dio ci ha eletti per essere salvati. Non è questo un motivo di gioia? Voi siete nati di nuovo. Vale a dire che noi non siamo più quelli di prima. Noi abbiamo ricevuto una nuova nascita, una nuova natura, e questa natura passerà l'eternità con Dio. Voi siete eredi di una eredità incorruttibile. Noi sappiamo che qualsiasi eredità che noi possiamo ereditare su questa terra, prima o poi la dobbiamo lasciare. Però qui parla di una eredità incorruttibile, vale a dire eterna. Dice poi, voi sarete preservati dalla potenza di Dio. E questo, miei cari, elencando tutti questi vantaggi dei credenti, non è un miraggio, ma è realtà. Ed è per questo che continua a dire, avete motivo di esultanza, avete motivo di gioire. La fede si concentra nelle promesse di Dio e questo dovrebbe far gioire a noi cristiani. Quando noi ci concentriamo sulle promesse di Dio, allora abbiamo motivo di gioire, abbiamo motivo di rallegrarci, e questo ha dato tanta di quella forza, specialmente ai fratelli perseguitati. Perché come hanno potuto loro resistere a una pressione che addirittura li spingeva a dire se tu rinneghi Cristo avrai la vita regalata. E queste persone non hanno rinnegato Cristo, ma che cos'è che gli ha dato quella forza se non afferrandosi alle promesse del Signore di essere eletti, essere nati di nuovo, di avere una eredità incorruttibile. E ci sono altre promesse. I credenti hanno sempre motivo di esultare, di gioire, sempre. Anche se a volte le circostanze nella nostra vita sembra che ci portano solo sofferenze. Per esempio, Davide dice nel Salmo 16, versetto 11, tu mi insegni la via della vita, ci sono gioie a sazietà in tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. E qui vediamo che il salmista Davide ne ha passate, era continuamente perseguitato, si trovava nelle difficoltà. Però quando si concentrava in Dio, dice, in tua presenza ci sono gioie a sazietà. Allo stesso modo Gesù dice, in Giovanni capitolo 15, versetto 11, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. E se noi non abbiamo gioia, e non dipende dal Signore, perché il Signore non può promettere qualcosa e non mantenere. Dipende da noi. Se noi ci concentriamo nel Signore, nelle sue promesse, oppure magari ci giriamo intorno e vediamo solo quello che stiamo attraversando. Quindi Gesù ha una gioia meravigliosa che ha dato anche a noi. Pietro la chiama una gioia nel capitolo 1 di prima di Pietro, versetto 8, dice la chiama una gioia ineffabile e gloriosa. Domanda, qual è il tuo stato d'animo in questo momento? Sii sincero con te stesso, veramente, il Signore non desidera altro che siamo sinceri con noi stessi, perché quando siamo sinceri il Signore ci può parlare. Allora, Qual è il tuo stato d'animo in questo momento? Hai questa gioia nel Signore? O assomigli di più a quell'uomo nel deserto che, nonostante avesse trovato acqua e da mangiare, credeva fosse solo un miraggio, frutto della sua fantasia? Le promesse del Signore, che influenza hanno nella tua vita? Cosa ti trasmettono le promesse del Signore? Le consideri come un miraggio? Le vedi, sì, da lontano, però solo fantasia della tua mente, però non raggiungono il tuo cuore. È chiaro che a questo punto non possiamo gioire. Vengo al mio secondo punto. Anche la fede è sotto pressione. Perché Pietro dice nel versetto 6: perciò voi esultate anche ora, se per breve tempo è necessario, sentite quello che dice, è necessario che siate afflitti da svariate prove. Versetto 6. Per cui la realtà che un cristiano è provato ed è afflitto per via della fede è normale. Fa parte della vita cristiana. Anche se esultiamo nella speranza, l'afflizione raggiunge anche i cristiani. E con essa naturalmente anche la tristezza. Coloro che dicono che i cristiani non sono mai tristi, mai abbattuti o scoraggiati, non dicono la verità, perché la realtà è un'altra. I cristiani non affrontano sempre la difficoltà con semplicità. A volte le prove della fede veramente sono dure. I cristiani non sono dei robot di Dio, freddi come il ghiaccio e indifferenti, che sono sempre di buon umore. I cristiani attraversano anche momenti difficili. E non è sempre facile il cammino cristiano. Da una parte siamo chiamati a esultare nella speranza, ma da un'altra parte soffriamo per le dure prove della fede. È vero o no? Versetto 6. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. E io mi sono chiesto, davanti a un versetto del genere, ma qui Paolo non si sta forse contraddicendo? Come si può gioire nella sofferenza? E vorrei usare un esempio che forse potrà aiutarci di capire cosa in verità l'Apostolo Paolo voleva dire con questo. Ho letto in un articolo che nel mare ci sono delle correnti opposte. Vale a dire che nella superficie c'è una corrente, però in profondità c'è un'altra corrente esattamente l'opposto. Non so se voi avete mai sentito o visto in documentari. È interessante. Due correnti opposte. La differenza è che una si trova in superficie e l'altra nella profondità. Prendendo questo esempio del mare, credo fermamente che non è un paradosso quando i cristiani sono profondamente tristi e scoraggiati nella parte esteriore del loro essere, mentre allo stesso tempo nel loro interiore c'è un'altra corrente opposta a quella esteriore, che è gioia nello Spirito Santo. Lo vediamo per esempio nella vita di Gesù. Quando Lazzaro morì, è solo uno di tanti esempi, quando Lazzaro morì, la Bibbia ci parla abbastanza apertamente della tristezza di Gesù, vero? perché aveva perso il suo buon amico, che naturalmente il testo dice che amava tanto. E leggiamo in Giovanni 11, versetto 33, dice che gemeva nello spirito per la morte di Lazzaro. La Bibbia dice anche che egli pianse per Lazzaro. Ma nel profondo del suo cuore c'era allo stesso tempo una speranza, un'altra corrente opposta alla tristezza che provava in quel momento. Allora, da una parte egli era triste per la perdita di Lazzaro, però nel suo profondo, nel suo intimo, c'era una gioia perché sapeva in quel momento quello che stava facendo. Quindi non ha visto solo il momento e non si è bloccato in esso, ma ha visto l'insieme di tutto, il futuro e la risurrezione. Sapete qual è il nostro problema? Il nostro problema è che noi perdiamo la gioia, a volte anche la speranza, perché ci fermiamo al momento e consideriamo quel momento di prova come un'afflizione che ora vediamo così lontano il Signore e l'eternità. Invece non dobbiamo vedere il momento, dobbiamo vedere l'insieme. Perché Gesù ha visto l'insieme e non si è fermato nella sofferenza della perdita del suo amico, ma ha visto nello stesso momento la risurrezione di Lazzaro. E questo rese Gesù gioioso nonostante la tristezza. Anche i cristiani sperimentano una situazione simile quando muoiono i loro cari fedeli. Vero? Sul momento è una tristezza quando perdiamo, ora sto parlando di credenti, sto parlando di figli di Dio. Quando perdiamo un credente, un parente, un amico, un padre, una madre, sul momento proviamo tristezza. Però nello stesso momento, nella profondità, nell'altra corrente, proviamo gioia. E sapete qual è la gioia? Di sapere, un giorno io rivedrò mio padre, mia madre, i miei amici e così via. Allora, sono due correnti opposte. Da una parte tristezza, però vedendo l'insieme, la speranza che il Signore ci ha dato vita eterna, io vedrò i miei cari un'altra volta. Ora penso che si riesce a capire meglio l'Apostolo Paolo. Al momento della morte, certamente si è tristi, pieni di dolore, ma allo stesso tempo non vedono l'ora di rivedere nella gloria celeste, perché hanno queste persone una speranza viva. Questo è ciò che distingue i nostri funerali dai funerali di persone che non credono nel Signore e non hanno naturalmente speranza. Io ho partecipato sia a funerali di credenti e sia a funerali di non credenti, e miei cari, posso dirvi, c'è una grandissima differenza. Lì a volte il prete cerca di dare una speranza a una persona che tutti sanno benissimo era più ateo che credente, eppure cerca di trasmettere una speranza, a dire: ah, questo nostro fratello lo rivedremo nel cielo. Ma è una bugia, non è una speranza vera, è viva, è una menzogna. Però quanto è diverso quando noi poniamo le nostre speranze nella parola di Dio, in cui abbiamo messo tutta la nostra fede. Io mi sono trovato anche a dover condurre un funerale di non credenti e posso dirvi, è veramente molto difficile rimanere coerenti e nella verità, e non potevo in quel momento dire noi rivedremo o riposi in pace perché è ora con il Signore, quando in verità sappiamo benissimo che era un grande bestemmiatore e di Gesù non gli interessava proprio niente. No, non è che i cristiani non sono mai tristi. E ho visto i funerali di credenti che in quel momento erano tristi, sì, però nello stesso momento avevano nel profondo del loro cuore una gioia di sapere io rivedrò questo mio caro. Perché sappiamo che è la verità. Soffriamo dolore, opposizione e delusione, ma questa è solo una corrente. La corrente più profonda, più potente, è la gioia eterna in Gesù Cristo, nostro Signore. Possiamo dire amen? Il Signore dà una bellissima immagine che fa capire di più la profondità di questa verità della tristezza cristiana, in Giovanni 16, versetto 21 e 22. Io credo che il Signore è così saggio e sa sempre sul momento giusto darci gli esempi giusti per capire meglio. Allora, leggiamo Giovanni 16, versetto 21 e 22, per capire meglio cosa il Signore volesse intendere. La donna, quando partorisce, prova dolore, perché è venuta alla sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'angoscia, per la gioia che sia venuta al mondo una creatura umana. Così anche voi siete ora nel dolore, è vero sì, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Capite? Un bellissimo esempio. In quel momento magari la donna dice dove sta partorendo, mai più, mai più, mai più, questo è il primo e l'ultimo. Però come cambia? Io non lo posso provare, però l'ho solo sentito, yeah? Non lo posso provare, grazie a Dio, meglio così. Però in quel momento, quando magari la creatura è tra le braccia della madre, cosa succede in quel momento? Pensate che continua ancora a pensare al dolore, alle sofferenze? Tutto passato. Vedete, l'altra corrente. Noi non ci fermiamo sul momento, ma vediamo l'insieme. E l'insieme è ora che è nata una nuova creatura. E tutta quella sofferenza è passata, è dimenticata. E questo è un bellissimo esempio cosa significa per noi credenti anche quando dobbiamo attraversare delle prove, delle svariate prove, dice la parola di Dio, dove veramente a volte siamo così scoraggiati, perché vediamo solo il momento e non vediamo l'insieme che è necessario. Che dobbiamo essere provati affinché la nostra fede possa risultare a lode e gloria del nostro Signore. Allo stesso modo possiamo classificare la tristezza dei figli di Dio, perciò non disperiamo, ma riconosciamo che la tribolazione e la sofferenza fanno parte della vita cristiana. È che la tristezza cristiana, a differenza della tristezza del mondo, ha sempre uno scopo e una meta, vale a dire, con questo passo al mio terzo punto, la prova della fede. La fede, miei cari, o ci piace o non ci piace, deve essere provata, per forza. Non c'è altro cammino. Se noi pensiamo alla vita cristiana porta solo gioia, fiori e rose, ci stiamo sbagliando. Ecco perché Pietro dice nel versetto 7, in Prima di Pietro capitolo 1, leggo la seconda parte del nostro testo, dice: anche se ora per breve tempo è necessario, vedete, è necessario che siate afflitti da svariate prove. Ora, queste prove all'uno possono essere così, all'altro diversamente. La parola di Dio parla di svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova. La lettera agli Ebrei introduce una parola importante su questo argomento. Leggiamo il capitolo 12, versetto 11 della lettera agli Ebrei. È vero che qualunque correzione sul momento non sembra recare gioia, ma tristezza. In seguito, vedete, molto interessante, in seguito tuttavia produce un frutto di pace e di giustizia in coloro che sono stati addestrati o esercitati per mezzo di essa. Allora qui parla che c'è un periodo di tristezza, di sofferenza, però nello stesso momento questa sofferenza non è altro che essere addestrati e esercitati, che poi risulta gioia. Quindi si tratta di pratica nella vita cristiana. Egli dice che sono stati addestrati, vale a dire allenati. E quando penso all'allenamento, mi vengono subito in mente le competizioni sportive. E non so se è stato oggi o ieri che le Olimpiadi, le Paraolimpiadi sono concluse. È oggi o ieri? Non lo so. Ieri. Cioè, vale a dire, ci sono state le Olimpiadi normali e quelle paranormali. Qualche italiano ha portato, io ho sentito... Eh? Ah, ok. Yeah. Allora, certamente dobbiamo pensare, quando si parla di addestramento o esercizio, alle competizioni sportive. E qui voglio usare un altro esempio. Per vincere bisogna allenarsi duramente, ok? Ora, mia figlia Miriam, gli piace correre, ed è proprio dentro che corre regolarmente. Dice: papà, che cosa ne pensi se partecipo a una maratona? Ho detto: figlia mia, ascolta, fai mezza maratona, inizia con mezza, 20 chilometri, no? E poi magari puoi fare quella completa, no? E ora lei si è messa in testa di partecipare a una mezza maratona, però lei sa benissimo che deve allenarsi. E a volte è anche dura. Allora, chi vuole, partecipare a delle competizioni sportive, sa che senza allenamento, senza esercizio, non vale nemmeno la pena presentarsi. E a volte nell'allenamento si arriva al punto della sofferenza. Non sempre ci si diverte a praticare l'allenamento. Siete d'accordo con me? Non sempre, perché il corpo deve essere sottomesso a dei sforzi per poter raggiungere risultati migliori. E più lo sforzi, e più ne soffre, e più risultati magari puoi raggiungere. Mentre gli altri possono godersi il loro tempo libero mangiando patatine e currywurst, gli altri atleti devono allenarsi duramente e devono rinunciare a tante cose che a volte veramente non sono piacevoli. Tu immagina chi veramente si mangia una bella pizza, noi italiani la pizza, e chi si sta allenando a competizioni veramente alte non può mangiare la pizza, non può mangiare il currywurst e le patatine. Deve alimentarsi completamente diverso, che non sempre, diciamo, attira il nostro appetito, vero? Ma quando vincono e salgono sul podio, queste sono persone che hanno dietro alle spalle tante di quelle rinunce e sofferenze, ma quando salgono sul podio, quanto è grande la gioia? Immensa. E in quel momento non pensi più a quello che tu hai rinunciato, a quanto hai sofferto, anzi dici, ne è valuta la pena, perché mi ha portato dei risultati grandissimi. Pensate che il Signore voglia con noi prendere un altro cammino quando sa che questo è l'unico cammino per arrivare a dei risultati veramente così alti. Pensate che il Signore non lo sa meglio di te e di me? Pensate che chi si allena e vuole raggiungere certi obiettivi così alti che non può fare a meno di queste sofferenze e il corpo portarlo a dei sacrifici veramente enormi? Certo che lo sa, però è pronto a farlo perché non guarda il momento, ma guarda l'insieme. E qual è l'insieme, miei cari, se non salire sul podio? Qual è l'insieme nostro se non stare alla gloria di Dio e all'ode del Signore nell'eternità un giorno? Allora, dobbiamo notare una cosa. Non si tratta di soffrire per il senso della sofferenza. A volte noi pensiamo che la sofferenza ha un obiettivo a se stesso, invece non è vero. La sofferenza ha sempre un risultato. Paolo, riguardo a questo argomento, ci dice in Romani 8, versetto 18, infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili, per niente paragonabili, alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. È uno dei miei versetti preferiti nella Bibbia, perché ha una verità così profonda. Dice, io ritengo che le sofferenze, e vedete che l'Apostolo Paolo stava soffrendo tanto, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. Vedi, qui Paolo non guarda il momento della sofferenza, ma guarda l'insieme della gloria che è riservata ai credenti. Non inganniamo noi stessi. La fede che non viene messa alla prova, miei cari, non è necessariamente solida come una roccia e incrollabile. Al contrario, la fede non provata e non, la fede non provata e non confermata è debole, facilmente scossa e anche poco affidabile. A volte dimentichiamo questo punto importante, soprattutto quando ci troviamo in mezzo a un allenamento di sofferenze. La sofferenza è una vera e propria sfida per la prova. I cristiani, i primi cristiani erano perseguitati a quel tempo. Tutto il male veniva attribuito a loro. Erano incolpati dappertutto. Ricordiamo Nerone che incolpava i cristiani per l'incendio di Roma. Quanti cristiani furono uccisi in quel periodo. Perché, si sono chiesti i cristiani, devono soffrire? Perché non ricevono protezione dall'alto? Perché essere un cristiano quando la vita è resa ancora più difficile per mezzo della fede? E posso dirvi un'altra verità. Nel momento in cui noi facciamo parte di Dio e abbiamo la vera fede, lì iniziano i problemi e le sofferenze, che prima noi non avevamo. qui Pietro ci aiuta a rispondere alla domanda perché i cristiani devono soffrire. La sofferenza per i credenti non è né inutile né infruttuosa, ma le sofferenze degli empi sono un assaggio delle pene dell'inferno che dovranno poi sopportare per sempre. Allora, le nostre sofferenze sono solo per un periodo e hanno uno scopo, invece le sofferenze dei non credenti è solo un assaggio dell'inferno. Questo però è chiaro che non vale per noi figli di Dio. Quando un figlio di Dio soffre in questa vita, uno dei tanti scopi salutari è quello di provare la genuinità della sua fede. Il Signore non sta facendo altro a identificare che tipo di fede esiste nella nostra vita. Ed è bene che sia così, affinché riconosciamo che fede abbiamo noi nel nostro cuore. È una fede salda, ferma, autentica, vera, che ha come frutto la vita eterna, oppure magari è solo frutto di un miraggio, senza speranza, che al più tardi, quando mi troverò davanti a Dio, vedrò la realtà, che è stata tutta una menzogna. Pietro paragona la fede all'estrazione dell'oro puro. Anche qui un bellissimo esempio che prende Pietro. Nella fusione si estrae il metallo prezioso. Tutto il resto viene sciolto nel fuoco. Allora, quando si raccoglie e si trova l'oro, è chiaro che l'oro è anche mischiato con altri metalli, con altri elementi, che ora bisogna, attraverso la fusione, estrarre l'oro puro. Ecco perché si chiama oro puro. E questo può succedere, la fusione può succedere solamente attraverso il fuoco, a una gradazione, adesso non mi ricordo a quanti gradi, però veramente gradi molto alti. Le sofferenze, le tentazioni, i problemi, dice l'Apostolo Paolo, sono come una fusione di fuoco. Ciò che rimane è la solida relazione con Dio che supera la morte. La vera fede rimane ferma. Il credente può affrontare prove terribili, purtroppo, ma invece che la sua fede viene meno, il credente ne uscirà sempre più forte. E ogni prova che noi superiamo, dice la Bibbia, veniamo fortificati di volta in volta. I tre uomini nella fornace in Babilonia lo hanno sperimentato letteralmente, cosa significa provare la prova del fuoco. Il fuoco ha dimostrato che la loro fede com'era? Autentica, vera. Sapete quante volte io mi sono chiesto, Signore, ma se mi sarei trovato io lì e la mia fede fosse provata nel fuoco, come avrei risposto? Io credo che bisogna trovarsi sul momento per dare la risposta giusta. Sarebbe sbagliato dire io sarei andato ciecamente nel fuoco. Io credo che in quel momento, se c'è la vera fede, il Signore ti fortifica in quel momento. Ne sono certo. Allora l'autenticità della fede può essere provata solo con il fuoco, dice Pietro. Se le condizioni di vita sono favorevoli, allora può essere facile essere un cristiano, vero? Ma se la confessione pubblica di Cristo porta persecuzione e sofferenza, allora i cristiani di nome si allontaneranno dalla fede e si perderanno nella folla dei non credenti. Una fede che non ci costa nulla non vale nulla. Una fede che non costa nulla non vale nulla. Ed è per questo che il Signore deve provare la nostra fede per vedere quanto vale. Una fede che rifiuta di pagare il costo, il prezzo, è superficiale. È una fede morta, dice Giacomo, che viene condannata. La vera fede porta lode e gloria e onore quando Cristo sarà rivelato. E al più tardi lì si vedrà veramente quanto vale la tua fede. Questo significa che Dio premierà ogni fede che ha superato la prova. Egli loderà coloro che si rallegrano nonostante la sfida, la sofferenza che porta la fede. Onore e gloria darà Dio a quei credenti che furono provati e soffrirono, ma che accettarono la loro tribolazione come un segno che Dio in verità non voleva altro che provare la nostra fede. Quando sarà poi rivelato Gesù e quando verrà sulla terra per regnare, Egli premierà anche noi. Dio ci porta semplicemente nelle circostanze della prova per educarci, per santificarci, per fortificarci e per perfezionarci, a diventare sempre di più simili a Cristo. Ecco perché Pietro dice: affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, è tuttavia è provata con il fuoco. I metalli preziosi vengono fusi con il calore per essere purificati e raffinati. Non c'è altro mezzo. E non c'è altro mezzo per la nostra fede. Vorrei portare un esempio. Un visitatore arriva da un orefice che sta fondendo l'argento nel fuoco. E mentre lavora, questo orefice guarda fisso nell'argento, che vede sempre, diciamo, diventare più liquida, però incomincia sempre di più a fissare i suoi occhi in questa massa di argento. A un certo punto questo visitatore vede questo strano comportamento, che fissa in un modo esagerato, dice: ma perché state fissando la massa? Allora l'orefice dice: ascolta, il mio lavoro sarà completo quando sono riuscito a vedere chiaramente la mia faccia nell'argento. Lì il mio lavoro è terminato. Questo sarà la stessa cosa che il Signore farà con noi. Il Signore lavorerà e ci porterà nel fuoco. E dire, in un certo senso, all'esempio che ho portato, il lavoro di Cristo sarà terminato quando Cristo rivede la sua immagine che rispecchia davanti ai suoi occhi. E lì termina il compito del Signore. Ecco perché Pietro dice: affinché la vostra fede viene messa alla prova. Vorrei concludere con l'ultimo punto. Il tempo del dolore è breve. E Pietro dice: per un breve tempo siete afflitti. Questa è una promessa meravigliosa. Il tempo, dice qui la parola di Dio, è breve. Il tempo della prova non dura per sempre. E a confronto con la vita eterna, la sofferenza dei figli di Dio è davvero breve se lo confrontiamo con la vita eterna. E infatti voglio rileggere nuovamente quel versetto in Romani 8:18. Infatti io ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili Ecco, il tempo presente, breve, no? Alla gloria che deve essere manifestata, alla vita eterna, a nostro riguardo. E il problema è che quando noi soffriamo, vediamo solo il momento e non vediamo l'insieme. L'insieme della vita eterna che a confronto non è niente. Pensate per un momento al tempo impiegato per superare un esame rispetto ai decenni di attività professionale. Io ogni tanto incontro dei giovani che si trovano sotto lo stress degli esami e dico, oh mamma mia, vorrei tanto che io lavorassi dalla mattina alla sera, no? Ma basta che non mi trovo sotto gli esami. Incontrando questi giovani dopo tanti anni e ricordando questo esempio, spesso mi hanno detto, sai, il tempo degli esami era molto meglio, perché se penso che devo arrivare a 67 anni per la pensione, allora preferisco meglio il tempo degli esami. Capite? Allora, vorrei leggere prima di Corinzi, capitolo 10, versetto 13. Dice, nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione, e qui la parola tentazione, troviamo la stessa parola prova, è la stessa cosa, prova, vi darà anche la via di uscirne affinché la sopportiate. Così Dio abbrevia il tempo della sofferenza della prova, grazie a Dio. I cristiani quindi non verranno distrutti per le tribolazioni che affronteranno, ma c'è sempre un lieto fine. Concludo. Quante volte ci troviamo di fronte a delle tribolazioni eppure abbiamo i nostri problemi per affrontarli con fede? Come può essere messa alla prova la nostra fede in questo? La risposta è attraverso la pazienza. Leggiamo cosa dice Paolo in Romani 5, versetto 3 e 4. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, guardate un po', ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza e la pazienza esperienza e l'esperienza speranza. Bellissimo versetto. Come si supera la prova? Attraverso la pazienza. E pazienza è aspettare. Aspettare con pazienza. Un giovane cristiano disse a un fratello maturo, sono sempre così frenetico e così impaziente. Per favore, fratello, puoi tu pregare affinché Dio mi dia più pazienza? Allora il fratello, con una certa convinzione e con una certa serietà, pregò questa preghiera. Dai al mio giovane fratello tribolazione la mattina, tribolazione a mezzogiorno e tribolazione alla sera. A un certo punto questo fratello giovane lo guardò e disse, ma aspetta, forse ti stai sbagliando. Allora disse, ah, non lo sai, caro fratello, che la pazienza si ottiene solo attraverso la sofferenza e la tribolazione. Se vogliamo crescere nella fede, non c'è modo di evitare la tribolazione. E Giacomo dice, beato l'uomo che sopporta la tribolazione, perché dopo essere stato provato, riceverà la corona della vita. Amen.